Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, fa un po' caldo, ma è per entrare nel vivo dell'argomento, no? Questo serve. Allora, voglio ringraziare prima di tutto Benedetta Marietti e l'organizzazione del Festival della Mente per avermi invitato qui, perché è un grande onore e un grande piacere. E poi, non appena parte la presentazione, parliamo di clima. Ok, ed è a destra questo, giusto? Allora, come sta cambiando il clima della Terra? L'idea è di, diciamo, una presentazione divisa in due parti. Una prima parte che è sostanzialmente la storia del clima della Terra e il perché il clima della Terra cambia anche senza l'intervento umano. La seconda parte invece è quali sono le novità che abbiamo portato noi da qualche secolo a questa parte. Questo più o meno lo vediamo tutti, lo conosciamo. Il primo grafico in alto a sinistra è la temperatura media globale della Terra, come si vede che aumenta particolarmente dagli anni 50, ma ha cominciato a aumentare anche prima. In basso a destra l'aumento costante della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che ha cominciato a essere misurata diversi decenni fa da Keeling, che ha cominciato a misurarla nel Pacifico, e poi alcuni effetti in mezzo. In alto a destra il ghiacciaio recentemente morto, recentemente scomparso, in cui, non so se avete visto sui giornali, è stata messa una targa in Islanda per ricordare questo ghiacciaio sparito. In basso, ancora più significativo, e lo vedremo più avanti, lo scongelamento del permafrost artico, che porta a una serie di instabilità costiere, ma diciamo le instabilità costiere sono importanti, ma sono localizzate, mentre invece potrebbe avere degli effetti globali, e ripeto, lo vediamo più avanti. In mezzo, un tipico incendio, questo Mediterraneo, e anche la parte di incendi è fortemente legata, non sempre, ma in molti casi, al cambiamento climatico. Però tutto questo, io vorrei che per avere un'informazione corretta sul cambiamento climatico, per metterlo in prospettiva, noi potessimo mettere questi cambiamenti nella prospettiva giusta. E quindi quello che noi andiamo a vedere oggi è, da una parte, vi dicevo, la prima parte è la prospettiva, cioè che cos'è il clima della Terra e come è cambiato dall'origine ai giorni nostri, diciamo, e poi in particolare invece l'ultimo secolo e che cosa si può fare. In realtà la parte su che cosa si può fare è molto limitata, perché l'informazione che io voglio dare è proprio invece più sul cambiamento in corso e atteso. Contesto climatico: la Terra, il nostro pianeta, ha 4 miliardi e mezzo di anni. Questa immagine è importantissima e famosissima, Earthrise, il sorgere della Terra, ed un'immagine scattata nel dicembre 1968, l'anno prima dello sbarco sulla Luna, la prima volta in cui si vede la Terra da fuori. Gli astronauti, l'equipaggio dell'Apollo 8 ha scattato questa immagine, ed è bellissimo sentire la registrazione del stupore, della meraviglia. Loro tirano fuori la macchina fotografica, cambiano la pellicola, fanno tutto quello che devono fare e scattano questa serie di immagini. All'inizio si è formato un pianeta roccioso con una serie di meccanismi complicati, un pianeta roccioso estremamente caldo, con il magma sopra, bombardato continuamente da asteroidi e da altri corpi che gli cadevano addosso. Un corpo particolarmente grande probabilmente ha sbattuto via parte della materia superficiale, generando la Luna, che era molto più vicina alla Terra quando si è formata. Poi la temperatura è scesa e si assiste all'origine della vita. Almeno 3 miliardi e mezzo di anni fa, forse anche di più, 3,8. In realtà l'origine della vita, di cui non parliamo oggi, è un problema scientifico affascinante, di cui sappiamo molto, ma non tutto. Si possono, come veniva detto ieri, si vedono molecole organiche, ma il passaggio dalle molecole organiche al metabolismo al DNA, all'RNA, alla cellula è ancora, diciamo, da capire, quindi c'è molto da fare. Comunque si forma la vita e la cosa importante, vedete le immagini, in alto è una stromatolite, quindi le prime forme, batteriche che modificano la geologia. L'immagine a destra è una ricostruzione più o meno fantasiosa, della cosiddetta fauna di Ediacara, 500-600 milioni di anni fa, e in basso invece è più o meno come è come è il nostro pianeta adesso, almeno una parte. La vita si forma, ci sono tre gruppi principali, tre rami principali dell'albero della vita: i batteri, gli archea e diciamo gli eucarioti in generale. Tutto quello che noi conosciamo sta nel ramo degli eucarioti. Batteri e archea però costituiscono la grandissima biodiversità della Terra. E la Terra è stata dominata da batteri e da archea, sostanzialmente unicellulari, per circa 3 miliardi di anni. Vi cito un libro che non credo sia stato tradotto in italiano, dice Life on a Young Planet, La vita su un pianeta giovane, che parla proprio di cosa succede nei primi 3 miliardi di anni di un pianeta. Ma la cosa importante è che non appena si forma la vita comincia a interagire fortissimamente con l'ambiente. Non è un passeggero passivo del nostro pianeta, ma è un attore fondamentale. Tant'è che molti ricercatori del passato e del presente parlano della Terra, del nostro pianeta, come di un continuum, un unico fra biosfera e geosfera. Alcune delle fotografie, vedete in grande, in mezzo a sinistra, von Humboldt, che è stato forse il primo, Alexander von Humboldt, che è il primo che ha sottolineato questo aspetto. In basso Wallace, che era contemporaneo di Darwin, che parla della Terra come di un one grand organic whole, cioè un unicum grande e organico. Da questa parte Tansley, in basso, che è il fondatore, diciamo, colui che ha definito sostanzialmente il termine ecosistema, James Lovelock e Lynn Margulis, e in alto a sinistra Vladimir Vernadsky, che scrisse nel 1926 un libro, Biosfera, parlando della biogeochimica, cioè dell'interazione fra biosfera e geosfera. L'esempio forse più eclatante dell'effetto della biosfera avviene intorno a 2,5 miliardi di anni fa con il grande evento di ossigenazione, che non va pensato come un evento istantaneo, si è dipanato nel corso delle centinaia di milioni di anni, ma l'atmosfera della Terra è cambiata completamente. Da un'atmosfera presumibilmente dominata da anidride carbonica e azoto, non tanto metano, qualche decennio fa si pensava ci fosse molto metano, in realtà probabilmente non ce n'era tantissimo, quindi azoto e anidride carbonica, è stato mandato in atmosfera dall'attività dei cianobatteri, batteri fotosintetici, l'ossigeno. L'ossigeno è un gas velenoso. Se noi respiriamo una concentrazione di ossigeno superiore al 30-40%, ci fa malissimo. L'ossigeno è un gas estremamente reattivo. Quindi è stata, se vogliamo, una prima, non direi catastrofe, ma un cambiamento enorme che ha portato all'evoluzione di organismi in grado di gestire l'ossigeno, gli animali, la respirazione, eccetera. Questo è avvenuto, appunto, dicevamo, circa 2,5 miliardi di anni fa. Quindi il cambiamento dell'ambiente terrestre è stato interamente dovuto alla biosfera in quel caso. Un altro esempio dell'interazione fra biosfera e geosfera, proprio legata all'ossigeno, è che le acque ricche di ossigeno che circolano nella crosta superficiale, no? C'è crosta, mantello, nucleo nella parte della crosta, generano per reazioni chimiche e geochimiche nuovi minerali. La Terra ha una diversità di minerali enorme rispetto a altri corpi, altri pianeti conosciuti. Parte di questa diversità è dovuta proprio al fatto che l'acqua ossigenata, non acqua ossigenata, ma l'acqua con ossigeno, circola nella crosta superficiale, genera questi minerali, i quali minerali forniscono la base, l'ambiente per lo sviluppo di nuovi organismi, quindi incidono sull'evoluzione. Quindi di nuovo un esempio di legame stretto fra biosfera e geosfera. Cosa è successo al clima? Arriviamo al clima. Cosa è successo al clima? Il clima nel Proterozoico, cioè da 2 miliardi e mezzo di anni fa a 540 milioni di anni fa circa. Sappiamo molto poco, purtroppo. Ovviamente, più si va indietro nel tempo, più l'informazione è scarsa, i dati sono scarsi. Ma quello che sappiamo è che è passata la Terra da periodi caldi, quella è l'immagine della Terra di oggi, i continenti erano messi tutto in un altro modo, ovviamente, ma a periodi cosiddetti a terra a palla di neve, snowball, dove la Terra era probabilmente quasi completamente ricoperta di ghiacci e alternava fra questi due stati. 500 milioni di anni fa circa, 550 milioni di anni fa circa, è successo qualcosa, c'è stato l'ultimo grande snowball, dopodiché non ne abbiamo più visti, fortuna anche nostra, cioè non c'è più stato quella copertura di ghiacci totali. La Terra è rimasta in uno stato diverso e subito dopo la sparizione dei ghiacci c'è stata quella che è chiamata l'esplosione cambriana. Improvvisamente la vita ha inventato tutta una serie di nuove strutture, nuove linee, i trilobiti, la conquista della terraferma, il giurassico e i dinosauri, fino ad arrivare di nuovo alla Terra come la conosciamo oggi. Da 550 milioni di anni fa a oggi, la Terra è più o meno come la conosciamo oggi. Non ci sono più stati questi enormi episodi di terra palla di neve. Più o meno, perché la conquista della terraferma, come si vede in alto a destra, quelle cose alte non sono alberi, sono funghi. Le piante erano piccoline così, senza foglie, ma con i pigmenti di clorofilla sugli steli. Quindi diciamo, non è proprio esattamente la stessa cosa, però ci somiglia. L'informazione sul clima degli ultimi 500 milioni di anni, di nuovo, come ho detto, più arriviamo vicini, più sappiamo. Allora, andiamo a vedere in alto a sinistra vedete oscillazioni fra caldo e freddo, sostanzialmente oscillazioni sostenute fra periodi caldi e periodi freddi. Come facciamo a saperlo? Non c'erano i termometri. Ci basiamo su rapporti isotopici dell'ossigeno o di altri elementi, quindi sono dati cosiddetti in inglese proxy più o meno. In italiano il termine corretto è vicarianti, ma nessuno lo usa. Cioè dati che ci danno informazione sulla temperatura senza essere una misura della temperatura. Negli ultimi 60 milioni di anni invece abbiamo una maggiore informazione, perché i carotaggi profondi in fondo agli oceani e poi più vicino a noi i carotaggi nel ghiaccio ci permettono di sapere di più che cosa è successo. Allora, questa informazione... vedete qui, in questi due grafici sotto, ai geologi piace mettere il tempo che scorre da destra verso sinistra, okay? Quindi il tempo, l'antico sta a destra e il recente sta a sinistra, nei due in basso. Questo perché? Perché per loro il tempo è la profondità della carota, quindi più vado profondo, più vado indietro nel tempo, quindi la motivazione è quella. Anche la stima dei tempi è quel che è, ovviamente. Cioè, c'è un errore, eccetera. Allora, però, quello che vediamo è che negli ultimi 60 milioni di anni siamo passati da una situazione estremamente calda via via un raffreddamento globale. Vedete come la temperatura è diminuita di tanti gradi, anche di 10 gradi. Quando c'erano i dinosauri o l'intorno, la Terra era molto più calda, 10 gradi. Infatti tanti dicono, vabbè, ma allora cosa ci importa un grado in più? Ce n'erano 10 in più, sì, è vero, infatti il pianeta non ha nessun problema, però c'erano i dinosauri, non c'erano gli esseri umani, è un po' diverso, no? Quindi, però è importante mettere il contesto. Vedete anche un'altra cosa ancora più interessante, guardate quel piccolo picco chiamato PETM, Thermal Maximum, paleosin-iosin trova al massimo. E quello che capita è che ci sono anche oscillazioni rapide dovute a varie motivazioni, rilascio di metano per il caldo, eruzioni vulcaniche per il freddo, ma molto rapide. E quindi quello che succede è che abbiamo anche degli episodi rapidi su scala di tempo geologico. Se andiamo nell'ultimo 800.000 anni, quell'ultimo grafico lì, invece ottenuto da un cartaggio di ghiacci dell'Antartide, chiamato EPICA, un grande risultato scientifico che ha coinvolto molte istituzioni europee, entriamo in quello che è l'era glaciale in cui stiamo vivendo adesso, cioè l'oscillazione fra periodi glaciali e periodi interglaciali. Periodi glaciali come quello che ha avuto il suo ultimo massimo 20.000 circa anni fa, 20-25.000 anni fa, e interglaciali come quello in cui viviamo adesso. Lì sono le temperature, qui anche sono una stima delle temperature e oggi è là in fondo a sinistra. Quindi oscillazioni fra interglaciali più caldi, lo scorso interglaciale è stato un po' più caldo di quello in cui viviamo adesso, probabilmente, diciamo rispetto a prima di 100 anni fa, e invece periodi glaciali molto più freddi con la copertura dei ghiacci importante. Quindi quello che vediamo è che effettivamente c'è una grande variabilità climatica per motivi assolutamente naturali. Naturali che però includono l'effetto della biosfera, perché l'effetto della biosfera è sempre stato uno delle forzanti importanti. Quindi due conclusioni a tutto questo. Grandi variazioni, raffreddamento negli ultimi 60 milioni di anni, ma nello stesso tempo, e questo è un po', se vogliamo, un argomento ancora non capito fino in fondo, perché, per fortuna nostra, queste grandi variazioni non hanno mai spinto la Terra verso condizioni inadatte alla vita. Cioè non abbiamo mai avuto una situazione di estremo raffreddamento, in alto a sinistra è un'immagine di Marte, in cui l'acqua si è in gran parte condensata e andata sottoterra, o ancora peggio, Venere, in cui l'effetto serra fuori controllo ha portato a temperature superficiali di 400 gradi. Su Marte l'acqua c'è, c'è l'acqua liquida, come fanno vedere i canali, i laghi, diciamo ormai secchi, ma è probabilmente nel sottosuolo. Su Venere l'acqua non c'è più. Venere è un pianeta gemello della Terra, ma ha preso la strada sbagliata in qualche modo. Ha cominciato a scaldarsi, l'acqua va negli strati alti, si fotodissocia, idrogeno e ossigeno, l'idrogeno non viene tenuto e va via, l'ossigeno ossida e Venere oggi è un pianeta secchissimo, almeno da tutti i dati che abbiamo. Magari fra 10 anni scopriamo che c'è tantissima acqua, ma oggi riteniamo che sia un pianeta molto secco. Quindi c'è questa doppia cosa, grandi variazioni, ma sempre variazioni limitate al fatto di permettere l'esistenza della vita. E qui si sono sbizzarriti i ricercatori, è un caso, è la biosfera che controlla il clima del pianeta, l'ipotesi Gaia, affascinante ma non provata, insomma è un campo di ricerca aperto. Ma perché, e questo è il pezzetto che diciamo su cui voglio chiacchierare un pochino, perché ci sono queste variazioni, come funziona il clima, no? Quella là era la storia. Adesso cerchiamo di capire perché c'è stata quella storia lì, quali sono i meccanismi che permettono la dinamica del clima. Beh, allora, la Terra e il clima è un sistema complesso. Cosa vuol dire complesso? Che ci sono tanti elementi che interagiscono fra di loro in modi complicati, modi non lineari, cioè non lineare vuol dire che la risposta non è proporzionale all'azione. Cosa vuol dire? Se io ho una cosa, guardate qui, quanto mi sposto, supponiamo che questo sia un po' inclinato, poco, è piatto, ma supponiamo che sia un po' inclinato. Se io cammino, scendo di una quantità in centimetri proporzionale a quanto ho camminato, no? Ma se io vado qui e faccio ancora un passo, non è più proporzionale. Questa è un'instabilità non lineare. Perché allora, il clima ha molti di questi meccanismi. Quindi, la forzante solare, la principale fonte di energia del clima terrestre, spegni il sole, si spegne il clima. Il calore proveniente dall'interno della Terra, essenzialmente della convezione del mantello, responsabile per la subduzione, per la deriva dei continenti, la tettonica plaque, dovuta essenzialmente al decadimento degli elementi radioattivi che stanno nel mantello, e la condensazione di metalli nel nucleo che rilascia calore, genera correnti nel nucleo e genera il campo magnetico della Terra. Il calore ricevuto viene emesso con radiazione infrarossa e poi abbiamo ancora qualche altro elemento, gli impatti, che hanno giocato un ruolo importante nel passato, pensiamo al famoso asteroide dell'estinzione dei dinosauri, anche se probabilmente la storia è più complicata, però diciamo, iniziata da quello, e la dissipazione mareale dovuta all'attrazione gravitazionale fra Terra e Luna. Quindi questi sono i fattori esterni, però poi ci sono fattori interni. Il clima varierebbe anche se non ci fossero variazioni nelle forzanti esterne. E perché ci sono, per esempio, i cicli cosiddetti biogeochimici, che fanno circolare gli elementi principali, qui ho messo l'azoto, il carbonio, l'acqua, lo zolfo, il fosforo, i metalli, fra oceano, atmosfera, animali, piante, suolo, rocce. E sono cicli che collegano tutti le varie componenti della Terra. Parliamo del ciclo più importante, per noi almeno, per noi organismi viventi basati sul carbonio, che è il ciclo del carbonio. Il ciclo del carbonio è fatto di due sottocicli, e sono due sottocicli importantissimi. Il ciclo geologico è quello che ha permesso la presenza di anidride carbonica in atmosfera. L'anidride carbonica in atmosfera viene assorbita per processi di alterazione delle rocce, e formando carbonati, formando vari tipi di rocce. Se queste rocce stessero lì, e dopo un po' tutta l'anidride carbonica viene assorbita, e quindi la Terra cade in uno snowball, perché non c'è più anidride carbonica. Ma la tettonica placche prende questi carbonati, queste rocce, li porta sotto, si fondono, e rilasciano di nuovo anidride carbonica, metano, che vengono buttate fuori dai vulcani, dalle faglie e così via. Quindi c'è un ciclo continuo, lento, geologico, che ha permesso la permanenza di anidride carbonica in atmosfera. Quanto è importante questo ciclo? Ma è difficilissimo stimarlo. Diciamo che è fra circa 0,5 e 1,5 petagrammi di carbonio per anno. Petagramma è 10 alla 15 grammi, quindi vuol dire 1 miliardo di tonnellate, più o meno. No, più o meno, proprio 1 miliardo di tonnellate. E più o meno sta nello 0,5. Quindi questo è il ciclo. Ma guardate quell'altro ciclo, superficiale. È il ciclo che si è innestato sul pianeta nel momento in cui c'è stata la biosfera. 200 petagrammi di carbonio, quindi assolutamente dominante. La biosfera è una pompa continua di carbonio. Perché ci interessa il carbonio? Ma perché la CO2 è fatta anche di carbonio, ok? Tra le altre cose. Oltre che noi che siamo fatti di carbonio, pure la CO2. Quindi 200 petagrammi di carbonio che circolano nella biosfera e negli strati superficiali della geosfera. Quindi è diventato dominante sul ciclo geologico. E quando dico 200 petagrammi di carbonio, e questo ci servirà fra 10 minuti, intendo dire che non è che vengono buttati fuori 200 petagrammi, vengono buttati fuori e vengono riassorbiti. Quindi quello, il netto è quanto esce meno quanto entra, che è molto più piccolo, perché è quasi in equilibrio, sia per quello geologico sia per quello biologico. Quindi questo è un esempio, il ciclo del carbonio, che include per esempio la formazione di diamanti nel profondo del mantello. È forse uno dei cicli più importanti da capire del funzionamento del nostro pianeta. Ciclo del carbonio che noi perturbiamo, per esempio, con gli incendi. E ci torneremo, ma la quantità di carbonio buttata in atmosfera dagli incendi boreali che vediamo di quest'estate, o dagli incendi dell'Amazzonia, o da qualunque incendio, è enorme. Ma oltre ai cicli, ci sono quelli che noi chiamiamo meccanismi di controllo. Meccanismi che permettono o di rendere instabile o di rendere stabile il clima. Meccanismi in cui capita un qualcosa, ma questo qualcosa fa una retroazione sulle cause che l'hanno fatto capitare e modifica le cause. Ciclo di retroazione. Io do un calcio a mio fratello e mio fratello mi dà un pugno. No? Cioè, io spingo qualcosa, ma questo qualcosa reagisce sulla causa. E posso avere due tipi di cicli, i cosiddetti cicli amplificanti o cicli stabilizzanti. Se in risposta alla mia azione il sistema che sto forzando cancella la mia azione, è un ciclo che stabilizza. Io cerco di spostarlo, ma questo si oppone e sta lì. Se invece in risposta alla mia azione il sistema la amplifica, allora è un'instabilità. Okay? Quindi sono due cicli molto diversi. E abbiamo tutti e due gli esempi nel clima. Questi sono alcuni, è inutile andare a vederli uno per uno. Ne ho fatto un paio di esempi che vediamo adesso nelle slide prossime. Ma il clima è dominato dall'equilibrio fra cicli di retroazione, feedback in inglese, amplificanti o stabilizzanti. Per esempio, questo è un ciclo non chiuso, ma rende bene l'idea. Supponiamo che ci sia a un certo punto una maggiore emissione di CO2 di origine vulcanica. Allora la temperatura diventa più alta, perché ho più CO2, ho più effetto serra. Quindi diventa più alta. Quindi l'alterazione delle rocce dipende drasticamente in modo significativo dalla temperatura, quindi sarà un'alterazione più veloce. Ma se è un'alterazione più veloce vuol dire che assorbe quella CO2. Se assorbe la CO2 vuol dire che stabilizza la temperatura. Non è un ciclo chiuso, perché poi dalla temperatura stabilizzata non c'è un'interazione diretta, però fa vedere come questo in realtà è un meccanismo che può stabilizzare. Un meccanismo invece di instabilità, forse il più famoso, è il cosiddetto feedback ghiaccio-albedo. L'albedo è la quantità, la frazione di luce incidente che viene riflessa. Se abbiamo una maglia scura, assorbe molto di più che una maglia chiara. Okay? Quindi l'albedo è diversa. Quanta della luce incidente viene riflessa? Il ghiaccio ha un albedo molto alto, riflette molto. Le foreste, il suolo nudo, hanno un albedo molto più basso. Allora, supponiamo che a un certo punto la temperatura diventi più alta. Se la temperatura diventa più alta, si fonde il ghiaccio o la neve e espone il suolo più scuro o la foresta gli arbusti. Ma quindi l'albedo è più bassa, e quindi c'è un maggiore assorbimento di luce solare, quindi un aumento ulteriore della temperatura. Vedete, questa è una instabilità. Perché? Temperatura più alta, meno ghiaccio, albedo più bassa, assorbe più calore, temperatura ancora più alta. Tant'è che questo meccanismo è portato come esempio per proprio l'esistenza di quei due stati di cui dicevamo, la Terra palla di neve e la Terra libera di ghiacci. Sono due stati che per le stesse condizioni esterne di luminosità solare, orbitali, tutto quanto, possono esistere l'uno o l'altro. Perché posso finire in un caso coperto di ghiacci, con temperatura bassa, con alta albedo, o una perturbazione mi può far cadere nell'altro. Quindi questo è molto importante e ci torniamo rapidamente fra un po' quando parliamo dell'Artico. Il feedback, uno dei feedback non biologici più complicati è quello legato alle nubi. Legato alle nubi perché le nubi hanno un effetto doppio. Da una parte sono bianche, quindi hanno un alto albedo. Più nubi, c'è più riflessione di luce solare, quindi raffreddano. Ma le nubi hanno un effetto serra molto forte, sia le goccioline sia il vapor d'acqua. Quindi più nubi, più effetto serra, più caldo. Vedete, nello stesso componente, la stessa componente può avere due effetti in competizione, raffreddare o riscaldare. Quale vince? Dipende. Oggi, nelle condizioni climatiche attuali, le nubi hanno un effetto essenzialmente di raffreddamento, cioè vince l'albedo. Ma non è detto che questo avvenga nel futuro. In particolare, le nubi basse, cumuli, strati bassi, hanno un effetto di raffreddamento, di albedo più importante. Le nubi alte, i cirri, hanno un effetto serra più importante. E quindi dipende nel futuro se ci saranno più cirri o più cumuli, più strati. E questo, il bilancio fra i due effetti è ancora più diabolico, dipende dalla distribuzione delle dimensioni delle goccioline di nube. Quindi il clima globale può dipendere da quanto sono grandi le goccioline delle nubi. Ora capite che simulare una cosa di questo genere, fare dei modelli, non è semplice. Quindi le nubi è un esempio di un feedback complicato e ce ne sono molti altri, ma abbiamo parlato molto di effetto serra. Allora cerchiamo di capire cosa vuol dire l'effetto serra e andiamo sostanzialmente all'ultima parte, che è quella degli ultimi 100 anni. Allora, l'effetto serra. L'effetto serra è una buona cosa. Se, vediamo prima cos'è. Ci sono alcuni gas, come l'anidride carbonica, il metano, il vapor d'acqua, che hanno la capacità di lasciar passare la luce solare nel visibile, quella che arriva, ma di trattenere, di essere, diciamo, sensibili, di assorbire la luce, la radiazione infrarossa, quindi quella emessa dalla Terra. Quindi vuol dire che la radiazione solare passa, quello lì facciamo finta che sia uno strato di gas, ma la radiazione infrarossa emessa dalla Terra viene in parte passata, trasmessa, ma in parte assorbita e riemessa un po' verso l'alto, un po' verso il basso. Quindi vedete che sotto quello strato di gas, quello che arriva è la radiazione solare più quella riemessa dalle nubi, ce ne arriva di più, quindi fa più caldo. Sopra ne arriva di meno, quindi fa più freddo. Il riscaldamento globale non vuol dire che fa tutto più caldo e che abbiamo inventato un modo per fare energia gratis. No, è una ridistribuzione, fa più caldo sotto lo strato di gas serra, fa più freddo sopra, è una ridistribuzione dell'energia. L'effetto serra, dicevo, è una ottima cosa, perché se non ci fosse questo strato, la temperatura media globale della Terra sarebbe meno 18 gradi, quindi non particolarmente adatta alla vita. Grazie all'effetto serra è circa 15 gradi. Anche le torte alla panna sono una buona cosa. Se ne mangiamo una fetta o due siamo contenti, se ne mangiamo 10 kg, no. Quindi l'effetto serra è una buona cosa, è importante ricordarlo, ma deve essere quello giusto, no? No, né troppo né troppo poco. L'altra cosa, si chiama effetto serra, questo probabilmente lo sapete, le serre c'entrano poco. Cioè, si chiama effetto serra perché il vetro ha un po' questa proprietà, il vetro ha la proprietà di lasciar passare la luce solare incidente, motivo per cui si fanno le serre di vetro, e di fermare la radiazione infrarossa. Però le serre non funzionano per quel motivo lì, funzionano perché il vetro blocca la convezione, okay? Blocca i moti dell'aria che sennò porterebbero via il calore. Allora, l'effetto serra dicevamo, è questo. E allora parliamo sostanzialmente di effetto serra e di cosa è successo a partire da almeno, diciamo, 150 anni fa. C'è molta discussione se l'impronta umana sul clima sia iniziata già con l'agricoltura, soprattutto con le risaie in Asia. La discussione, diciamo, non è ancora ovvio quanto sia stata forte l'impronta umana prima della rivoluzione industriale, ma certamente a partire dalla rivoluzione industriale, dalle grandi emissioni di CO2, l'impronta umana sul clima è diventata significativa. Rivediamo alcuni dei disegni che abbiamo visto prima, l'aumento di CO2, la concentrazione di CO2, l'aumento della temperatura, ma vediamo adesso il disegno del ciclo del carbonio con un'informazione in più. Le emissioni antropiche di CO2 nel 2014, di carbonio, sono state di circa 10 petagrammi di carbonio. 10 è poco rispetto a 200, ma vi ricordate che non è che 200, 200 entrano, 200 escono. La differenza fra i due è pochissima, perché è in equilibrio. Questi sono tutti che escono. E tra l'altro stiamo perturbando il ciclo geologico, non anche quello biologico, ma soprattutto quello geologico, perché estraiamo carbone fossile, dai combustibili fossili, dal petrolio, quindi carbone antico, carbonio antico, non carbone, scusate, carbonio antico, e lo buttiamo in atmosfera. Come facciamo a saperlo? Dai rapporti isotopici. Noi possiamo calcolare, misurare, non calcolare, misurare quanto carbonio 13, carbonio 12, no? Sono isotopi diversi, varie forme dell'atomo di carbonio, e ciascuna origine, dalla vegetazione, dal petrolio, da altre origini, ha un rapporto isotopico diverso. Quello che c'è in atmosfera viene dall'estrazione di combustibili fossili, punto. Cioè, questo lo si sa da circa 40 anni. Quindi abbiamo fatto una perturbazione enorme al ciclo del carbonio, e forse l'unica. Poi vedremo alla fine, abbiamo anche perturbato, forse in modo ancora più grave, il ciclo dell'azoto, ma il ciclo del carbonio è particolarmente interessante per l'effetto serra. Quindi stiamo buttando in atmosfera circa 10 petagrammi di carbonio per anno. L'effetto, l'effetto è l'aumento delle temperature. Fine. Non è interamente dovuto a questo, ma è in gran parte dovuto a questo aumento qui. Questo aumento è di un grado, no? Quello che dicevamo prima, abbiamo visto prima delle variazioni enormi, quindi non è che il grado di per sé, ma è molto rapido. Un grado in 100 anni è diverso da 10 gradi in 1 milione di anni o in 100 milioni di anni, quindi è molto rapido. E soprattutto, e lo vediamo alla fine, avviene in un mondo sovrappopolato, e con strutture fisse, molte delle quali sulle coste, ma a questo ci arriviamo. Quindi il pianeta non è in pericolo, al massimo noi facciamo dei danni seri a noi stessi, che però non va tanto bene. Informazione importante: il cambiamento climatico non va pensato come un aumento gentile della temperatura anno per anno, uguale in tutto il mondo. Il cambiamento climatico, l'aumento delle temperature, è fortemente disomogeneo nel tempo e nello spazio. Nel tempo, guardate quella curva di nuovo per la terza volta, vedete che non è, guardate la curva rossa che è una media su alcuni anni, vedete che sale, poi fa un plateau, sale, poi fa un plateau, sale, poi fa un plateau. Perché ci sono molti meccanismi che reagiscono. Per esempio, l'anidride carbonica viene assorbita dagli oceani, cambia la circolazione degli oceani. Per qualche anno è l'oceano che assorbe la CO2 e quindi la temperatura non aumenta, poi la butta fuori e quindi aumenta rapidamente. Quegli anni, diciamo intorno al 2010, in cui la temperatura è aumentata poco, sono stati chiamati lo iato, cioè, vuol dire, la mancanza dell'aumento. E tutti dicevano, vedete, tutte storie, il cambiamento climatico non è vero, adesso si è stabilizzato. Appena finito di dire questi vari profeti del futuro, che vedete gli ultimi anni cosa hanno fatto. Cioè, paf, sono saliti. E quindi, prima di parlare, bisogna sempre misurare e studiare, no? Cioè, è stato molto bello. Qualche anno fa un fisico, io sono un fisico anche, quindi parlo della mia categoria, che non si occupava di clima, scrisse una serie di articoli sul fatto del cambiamento climatico, erano tutte storie, che l'uomo non c'entrava niente, che non c'è nessun cambiamento climatico, bla bla bla. E tutti che lo ascoltavano, perché fa sempre, cioè, dato che sono pochissimi, quando ne viene fuori uno che in genere non si occupa di clima, tutti i giornalisti amano mettere a confronto quell'uno lì, che magari fa tutt'altro, con tutta una comunità. Dopo 2 o 3 anni, riscrive un altro articolo e dice no, adesso ho studiato, sì, è tutto vero. Dico, ma e studiare prima di parlare non potrebbe essere una buona regola? L'altro punto è che il cambiamento climatico non è omogeneo nello spazio. Ci sono regioni chiamate hotspot, quindi punti caldi, caldi non perché aumenta la temperatura, ma per dire punti critici, che sono molto più sensibili. Per esempio l'Artico. Lo vediamo un momento, l'Artico è un punto dove le temperature stanno aumentando più del doppio rispetto alla media globale. E quindi l'altro effetto, forse ancora più importante da un punto di vista sociale, è sul ciclo dell'acqua. La quantità totale di precipitazione che cade sulla Terra, più o meno mediata sull'anno e mediata su tutta la Terra, non è che sta cambiando tanto, ma cambia la distribuzione nel tempo e nello spazio. In Mediterraneo, in Europa, per esempio, qui si vede poco perché è globale, ma in Europa, in inverno e in estate, la parte nord ha precipitazioni che stanno aumentando, il Mediterraneo ha precipitazioni che stanno diminuendo, e così via in altri posti, in Cina, particolarmente drammatica la situazione del Sahel, dove invece proprio sta diminuendo da anni. E anche la distribuzione stagionale, e la concentrazione delle precipitazioni sta cambiando. Quindi messaggio importante, il cambiamento climatico non è omogeneo. Ho parlato dell'Artico. L'Artico è particolarmente interessante perché stanno capitando delle cose notevoli. Ero a fine luglio a Ny-Ålesund, a Spitsbergen, e c'erano 14 gradi. Che 14 gradi. Infatti circolavano due battute. L'anno prossimo al polo in pedalò, perché più o meno... E anziché parlare di permafrost, parliamo di permadefrost, perché si sta scongelando tutto. Quindi fusione accelerata dei ghiacciai e della neve, molto accelerata. Da un anno all'altro si vedono i ghiacciai artici che si stanno ritirando. Riduzione del ghiaccio marino, con tutti i cambiamenti legati agli scambi di energia fra oceano e atmosfera. Scongelamento del permafrost e modifiche nella circolazione atmosferica e marina. Queste sono cose importanti perché non sono limitate all'Artico. Accenno estremamente interessante. Qualche mese fa è uscito un numero di Limes interamente dedicato all'Artico, più dal punto di vista geopolitico, ovviamente, che dal punto di vista scientifico. La fusione del ghiaccio marino, la riduzione del ghiaccio marino, ha aperto nuovi scenari, non tanto di sfruttamento delle risorse, ma di rotte commerciali. A ottobre dell'anno scorso, la prima nave container dall'Asia all'Europa ha fatto la rotta artica. Ci sono confronti enormi fra Stati Uniti, Russia, Cina. Per esempio, la Cina, l'Italia fa parte dell'Arctic Circle, dell'Arctic Council, il Concilio Artico è fatto dagli 8 stati artici più un certo numero di osservatori, tipo l'Italia, la Francia, che non sono stati artici ma sono interessati. E poi c'è la Cina che si è autodefinita Near Arctic State, cioè uno stato vicino all'Artico. E nessuno ha ben capito questo cosa voglia dire, se è perché ci stanno andando. No. Pure loro volevano comprare la Groenlandia, non solo Trump, quindi bisogna vedere se c'è in corso una negoziazione. E allora, l'amplificazione artica. Beh, questo è un po' di pubblicità. Questa è la stazione dirigibile Italia del CNR, che però è aperta a tutta la comunità scientifica italiana, proprio a Spitsbergen, dove si fanno una serie di misure sia dell'atmosfera, questa è una torre di misurazione dell'atmosfera, sia del fiordo, dei ghiacciai, degli scambi di carbonio fra tundra e atmosfera, e quindi fra suolo, vegetazione e atmosfera, quella è la stazione e questo è visto dall'alto. Perché è importante monitorare l'Artico? Beh, appunto, è un po' un esempio di cosa sta succedendo e di cosa succederà, e perché c'è quella che si chiama l'amplificazione artica. È dovuta a molte cose, ma la cosa più semplice è proprio quel feedback ghiaccio-albedo. La neve si fonde, espone il suolo, assorbe e si scalda di più. Poi ci sono anche altre cose, però quella è la più evidente. E il punto importante è che quello che avviene in Artico non rimane una roba là, vabbè, ma ha effetti diretti su quello che capita da noi. In particolare, nell'alta atmosfera, diciamo, poco sopra la troposfera, nella zona alta troposfera, bassa stratosfera artica, c'è il vortice polare artico, il quale vortice polare sta lì un po' disturbato, ma con maggiore energia nell'atmosfera comincia a agitarsi e a mettere onde, no? Allora, è chiaro che quando un'onda che ha aria artica scende verso il basso, porta un gran freddo. Quando un'onda invece sale, l'altra fase sale, porta un gran caldo su. Quindi, quando si dice a New York nell'inverno del 2013 ha fatto delle nevicate pazzesche, ho messo quella foto perché beh, è capitato anche dopo, ma diciamo, ho quella foto lì perché ero lì. Quindi il riscaldamento globale, questa storia, ha nevicato che non nevicava da un sacco di tempo. No, è proprio dovuto al fatto che il vortice polare è più instabile e quindi può fare di nuovo disomogeneo. Mentre a New York succedeva quello, in Scandinavia gli orsi si svegliavano dal letargo per il gran caldo, perché c'era l'altra fase dell'onda che portava su aria. Quindi questo tocca particolarmente le medie latitudini, cioè dove viviamo noi. Un altro effetto, ancora più importante, è il rilascio di metano dal permafrost che si scongela, cosa che in questo momento non è ancora drammatica, ma nessuno sa se lo può diventare o no. Quella è un'immagine recente in cui viene dato fuoco a un rilascio di metano dal permafrost in un lago ghiacciato e vedete che fa proprio la fiammata, una fiamma che rimane accesa per parecchio tempo. Questi sono i buchi siberiani che si formano ogni tanto per esplosione di bolle di metano che vengono su dal fango sotto e quindi fa il cratere, e quell'altro è l'immagine che abbiamo già visto prima, l'instabilità. Questo grafico qui mostra l'aumento delle temperature del permafrost in alcune zone artiche. Se dovesse essere vero un collasso generalizzato del permafrost, anche quello sottomarino, potrebbero esserci rilasci di metano enormi che potrebbero amplificare enormemente il riscaldamento globale. Questo ci dice che quando noi facciamo i modelli climatici, e non possiamo non farli ed è l'unico strumento che abbiamo, però i modelli climatici quasi sempre espandono in modo lineare quello che sappiamo oggi. Ci sono delle pendenze dolci, per tornare all'esempio di prima. Pochi modelli riescono a rendersi conto che c'è l'instabilità. Ed è quello di cui. E non si sa neanche bene, se io non guardo e cammino e guardo voi, non è che mi rendo conto quando sono sul bordo. Quindi questa è un pochino la problematica legata al permafrost in particolare. L'altro punto importante è che gli incendi boreali, che quest'estate sono stati devastanti, anche l'estate scorsa, quest'estate, che si ritiene non siano almeno 10.000 anni che non si sviluppavano in modo così violento, rilasciano grandi quantità di particolato scuro, di fuliggine, che poi si deposita sulla neve e ne accelera la fusione, e grandi quantità di CO2. Si stima che quanto è stato rilasciato in giugno dagli incendi boreali sia analogo a quanto rilascia ogni anno la Svezia o il Belgio in termini di CO2. E quindi, diciamo, questo ha un effetto globale. Un altro punto critico è l'area mediterranea. L'area mediterranea è particolarmente interessante anche perché ci viviamo, ma è interessante di per sé. In area mediterranea le cose che succedono probabilmente, cioè che stanno succedendo e che sempre di più saranno evidenti, sono sostanzialmente legate al ciclo dell'acqua. Una diversa distribuzione stagionale dell'acqua, con precipitazioni molto più intense e soprattutto periodi siccitosi molto più estesi. Allora, io focalizzo l'attenzione adesso sui periodi siccitosi che possono avere effetti di grande scala. Vi ricordate l'estate del 2003? È stata un'estate tremendamente calda, un'onda di calore, con danni enormi all'agricoltura, alla salute, all'economia. E poi c'è stata un'estate analoga, non è Mediterraneo, ma in Siberia nel 2010, e in Mediterraneo ci si aspetta che questo tipo di estati sarà sempre più frequente. Uno degli effetti di condizioni siccitose sulle risorse idriche, certamente sui ghiacciai, sulla neve, ma i ghiacciai alla fine non è che contano tanto per le risorse idriche, la neve conta molto di più, ma conta ancora di più le risorse idriche sotterranee, le falde. Perché il 90% dell'acqua utilizzata per scopi potabili o per scopi agricoli viene dalle falde. E quindi cosa succede? Alle falde si sta cominciando a studiare soltanto adesso, in varie situazioni di cambiamento climatico. Non solo come quantità di acqua, ma anche come qualità, perché fa caldo, c'è bisogno di più acqua, c'è un maggiore emungimento, viene presa l'acqua, quindi il livello di falda diminuisce. Arrivano acque magari inquinate, oppure acque saline se è una falda vicino al mare, o acque profonde se è una zona, diciamo, idrotermale, e comunque la qualità può cambiare. Non è tanto una questione di medie, ma una questione anche di emergenze idriche sui 10 giorni, sui 15 giorni. Cioè, io posso dire che la media sulla stagione più o meno non cambia o sta diminuendo un po'. Ma se la media sulla stagione è fatta da un periodo di 20 giorni senza acqua e gli altri con la pioggia, capite bene che in quei 20 giorni va in crisi tutto il sistema idrico di una grande città. Quindi, di nuovo, non omogeneo. Non ci basta dire sì, all'anno più o meno è uguale. No, andiamo a vedere sui giorni, sulle settimane. Incendi. Il Mediterraneo è percorso da incendi estivi e che fanno parte dell'ecosistema mediterraneo. Fine. Cioè, l'ecosistema mediterraneo vive anche grazie agli incendi estivi. Siamo noi che ci costruiamo città e strutture e quindi, diciamo, ci creiamo dei problemi da soli. Gli incendi sono quasi tutti di origine antropica, o dolosa o accidentale, ma l'area bruciata dipende dalle condizioni climatiche, in particolare dipende dallo stato del combustibile, dalla legna secca. Quanto è secca la legna secca? E quello dipende dalle condizioni di siccità. Bene, l'area bruciata in Mediterraneo o nell'Europa mediterranea, non ci sono dati sufficienti nella parte nordafricana, in verde vuol dire che l'area bruciata è diminuita negli ultimi 30 anni, salvo purtroppo alcune regioni come la Sicilia, come alcune regioni del Portogallo e della Spagna centrale. Perché è diminuita? La siccità è aumentata, ma perché dagli anni 90 sono migliorate le tecniche di prevenzione e controllo. Sono enormemente migliorate le tecniche di prevenzione e controllo. Però, dato che è legata alla siccità, se noi andiamo a fare proiezioni climatiche per i prossimi decenni, con queste tecniche di prevenzione e controllo, purtroppo non basterà e i livelli di siccità a cui arriveremo porteranno addirittura a potenzialmente un raddoppio dell'area bruciata, a meno che non sviluppiamo migliori tecniche di prevenzione e controllo. Ecco, questo a meno che è forse il messaggio finale che vorrei darvi. Cioè, il messaggio non è l'area bruciata diventerà il doppio di quello che è oggi. Quindi cosa facciamo? Facciamo pellegrinaggi, pazienza. No, a meno che basta sviluppare delle tecnologie migliori di prevenzione e controllo in questo caso. L'area bruciata avrebbe potuto aumentare con l'aumento di siccità, ma grazie alle tecniche di prevenzione e controllo non è aumentata, anzi è diminuita. Quindi sta a noi saper sviluppare migliori tecnologie, migliori approcci per avere a che fare con questi rischi, con tutti i rischi del cambiamento climatico. Questo è un documento dell'IPCC uscito qualche mese fa, su quelli che sono i rischi per le varie componenti della società a un dato livello di riscaldamento. La linea grigia è più o meno dove siamo adesso. Vedete, per esempio, i coralli, mo, cioè, chi vuole andarli a vedere, vada a vederli subito, perché poi stanno, quelli c'è poco da fare. Però le altre cose dipende dal, sono stime, questo non è che sia scritto nella pietra, cioè sono stime, ovviamente, sono, diciamo, consigli per gli acquisti, in un certo senso, cioè uno deve, sono ovviamente delle stime. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi che sono messi a rischio, tanto maggiore è il riscaldamento, tanto maggiore è il rischio. L'altro punto è che il riscaldamento globale è solo una delle minacce che la nostra specie sta, diciamo, facendo all'ambiente e quindi a se stessa, ripeto, non al pianeta. Abbiamo detto aumento di CO2 con aumento di temperatura, ma aumento di popolazione. Cioè, 1 milione di persone sulla Terra, anche con 10 gradi in più, se la cavano. 9, 10 miliardi come saremo? No, quindi bisogna, a meno che non si faccia qualcosa. Azoto, stiamo con i concimi azotati, abbiamo perturbato in modo drammatico il ciclo dell'azoto e questo porta per esempio al flusso di azoto sulle coste, quindi cambiamenti nell'ecosistema marino, perdita di foresta pluviale, perdita di biodiversità. Ieri Telmo Piovani parlava della perdita di biodiversità, che è effettivamente, e anche stamattina c'era il bellissimo film sulla perdita di biodiversità dal punto di vista acustico. Perdita di biodiversità è un altro problema enorme. Quindi tutti questi aspetti si combinano e rendono difficile affrontare il problema, ovviamente, perché non è uno solo, ma ce ne sono diversi che si combinano. Tant'è che, questo è un articolo vecchio, si può fare una specie di diagramma con una stima di che cos'è più a rischio. Beh, vedete, la perdita di biodiversità, cioè più è rosso, più è a rischio, la perdita di biodiversità è certamente un aspetto importante, ma anche i cambiamenti nel ciclo dell'azoto, il cambiamento climatico, l'acidificazione. E quindi, basandoci su queste informazioni, ripeto, per forza di cose approssimate, nessuno sa come sarà il futuro, ma i dati li abbiamo, dell'oggi e di ieri, possiamo sviluppare delle strategie. E questa è la slide finale, sostanzialmente. Cioè, io credo che questo continuare a insistere, cambiamento climatico sì, no, dovuto all'uomo sì, no, sia molto lezioso e molto, e ci faccia perdere del tempo. Non è che il pianeta non ha mai visto un cambiamento climatico così, abbiamo visto che ha visto di tutto, però questo cambiamento climatico è veloce e può danneggiare la nostra società, punto. Cioè, se noi non ci fossimo, il pianeta, cioè noi ci danneggiamo, non c'è più nessuno, il pianeta si riaggiusta, non è un problema. Non è che dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare noi stessi, sostanzialmente. L'altra cosa, in questo cambiamento climatico, oltre ai cicli naturali, alle variazioni naturali, ha una forte impronta antropica. E questo non sono né i modelli né il consenso. Questi sono milioni di dati raccolti in 50 anni su tutti i sottosistemi possibili. Quindi la discussione non è tanto su questo, ma su come affrontare. E mica è un problema semplice, perché implica cambiamenti nell'economia, nella produzione energetica, nella dominanza di certi tipi di industrie rispetto ad altre, perché è chiaro che ci saranno industrie che vengono in qualche modo danneggiate da cambiamenti, a industrie che vengono invece valorizzate. Quindi è una discussione estrema che però, secondo me, deve essere fatta e partire su basi razionali. Cioè, i dati sono quelli, vediamo cosa si può fare. Possiamo anche accettare un certo livello di danno se abbiamo altri interessi, oppure no, ma l'importante è che se ne parli. L'altra cosa, non crediamo di poter tornare all'Arcadia, perché l'Arcadia non c'è mai stata, perché l'Arcadia dei contadini di 150 anni fa morivano come mosche, quindi non era un'Arcadia. L'uscita è un'uscita tecnologica, le tecnologie ci sono, possono essere sviluppate, devono essere sviluppate per un futuro che sia sostenibile e che sia sostanzialmente a servizio dell'umanità e dell'uguaglianza fra esseri umani. Quindi adattamento, energie rinnovabili, agricoltura e allevamento sostenibili, ma anche tecniche molto discusse, come la cattura e lo stoccaggio della CO2, l'uso dell'energia nucleare. Siamo tutti contro, ma insomma, parliamone, ma parliamo di cose serie, non del continuare a dire clima sì, clima no, perché fa solo perdere del tempo. Grazie.